Continuiamo ora la lezione andando a introdurre un nuovo argomento, vale a dire la progettazione di circuiti logici sequenziali. Da questa lezione in poi faremo riferimento al plico di slide numero 5, progetto circuiti sequenziali. Analogamente per come abbiamo fatto per i circuiti combinatori, dopo aver visto i principali elementi costitutivi e i metodi di analisi, andiamo ora ad introdurre una procedura che ci permette di andare a progettare circuiti logici sequenziali. Come abbiamo visto nella lezione della scorsa volta, sappiamo che un circuito sequenziale, per essere definito, necessita di una tabella di stato. Per cui il primo passo quando si va a progettare un circuito sequenziale è quello di andare a costruire una tabella di stato oppure una sua rappresentazione equivalente, come può essere il diagramma di stato che abbiamo appena visto. Allora possiamo vedere la tabella di stato un po' come l'equivalente della tabella di verità per i circuiti combinatori che abbiamo visto nella prima parte del corso. Inoltre abbiamo che un circuito sequenziale sincrono è costituito da flip-flop e da un circuito combinatorio. Quando andiamo a progettare un circuito sequenziale, dobbiamo andare prima di tutto a scegliere quali flip-flop e quanti flip-flop utilizzare. Dobbiamo inoltre andare a ricavare la struttura del circuito combinatorio, che insieme ai flip-flop deve soddisfare le specifiche del nostro progetto. Sappiamo che il numero di flip-flop necessari è strettamente correlato al numero di stati necessari per il funzionamento del circuito. Infatti, sappiamo che n flip-flop possono rappresentare fino a 2 alla n stati binari. Il circuito combinatorio è poi derivato dalla tabella di stato andando a individuare le equazioni di ingresso ai flip-flop e le equazioni di uscita, come abbiamo visto nella scorsa lezione. Vedremo inoltre che nel processo di progettazione, non appena sono stati fissati il tipo e il numero di flip-flop, si passa da un problema di progettazione di un circuito sequenziale a un problema di progettazione di un circuito combinatorio, per cui vedremo che sarà possibile andare a sfruttare le tecniche che abbiamo già visto nella prima parte del corso, come ad esempio le mappe di Carnac. Passiamo ora alla slide numero 3, dove vediamo elencati quali sono i passi da seguire per progettare un circuito sequenziale. Il primo passo ovviamente riguarda le specifiche di progetto, vale a dire bisogna determinare le specifiche, cioè come deve funzionare il nostro circuito. Si passa poi alla fase di sintesi, vale a dire a partire dalle specifiche del nostro progetto dobbiamo andare a costruire il diagramma di stato e la tabella di stato. Dobbiamo poi andare a fare l'assegnazione dello stato, vale a dire a partire dalla tabella di stato si assegnano i codici binari a ciascuno stato. Dopodiché si sceglie il tipo o i tipi di flip-flop da impiegare nel progetto e vengono derivate le equazioni di ingresso ai flip-flop a partire dalle transizioni di stato presente e stato futuro che sono presenti nella tabella di stato che abbiamo ricavato al punto precedente. Dobbiamo poi andare a ricavare le equazioni di uscita andando eventualmente a ottimizzare queste equazioni con le tecniche che abbiamo già visto, vale a dire, un esempio possono essere le mappe di Carnac. Dobbiamo poi andare a progettare il diagramma logico tenendo conto di quali componenti abbiamo a disposizione. Questa fase è chiamata spesso implementazione tecnologica. Noi avremo ad esempio a disposizione tutti i tipi di flip-flop oppure solo alcuni tipi di flip-flop di quelli che abbiamo visto Nelle lezioni precedenti, inoltre, avremo anche a disposizione tutte le porte logiche che abbiamo visto nella prima parte del corso, vale a dire AND, OR, NOT e così via. Infine, abbiamo l'ultima fase, vale a dire la verifica del comportamento del circuito finale. Questa è una fase di cruciale importanza quando si va a sviluppare un progetto perché permette di validare il funzionamento del circuito, vale a dire noi andiamo a controllare se il circuito che abbiamo progettato e realizzato rispetta o meno le specifiche che ci sono state fornite all'inizio del progetto. Siamo ora alla slide numero 7, dove andiamo a formalizzare i passi necessari a costruire diagramma di stato e tabelle di stato. Quando ci viene affidato un progetto, abbiamo quasi sempre delle specifiche che ci vengono fornite in forma verbale, vale a dire una descrizione testuale di quello che noi dobbiamo fare, soprattutto che il nostro circuito deve fare. Il primo passo che quindi un progettista deve fare consiste nell'interpretare la descrizione testuale o verbale in modo da andare a costruire un diagramma di stato o una tabella di stato che siano in grado di descrivere il circuito in maniera inequivocabile. Questa ovviamente è la parte un pochino più creativa del progetto, perché spesso i passi successivi vengono eseguiti in modo automatico da opportuni programmi. Per la sintesi dei diagrammi e delle tabelle di stato è molto importante la comprensione del concetto di stato. Uno stato viene utilizzato per ricordare, potremmo dire, un momento particolare della storia delle applicazioni degli ingressi al circuito, sia in corrispondenza ad esempio dei fronti del clock, sia durante gli impulsi. Altre volte lo stato può anche essere utilizzato per immagazzinare la storia della sequenza di sincronizzazione dei valori di ingresso che si è manifestata, anche se abbiamo in generale che lo stato è un'astrazione della sequenza di combinazione degli ingressi negli istanti di applicazione degli impulsi. Per cui risulta essere di fondamentale importanza nella fase di sintesi andare ad annotare per ciascuno stato a quale astrazione esso fa riferimento. Quando poi andiamo a costruire un diagramma o una tabella di stato, si procede aggiungendo nuovi stati man mano che si analizzano le specifiche del progetto e ovviamente è possibile che il numero degli stati cresca eccessivamente, essendo potenzialmente infinito. È quindi necessario un attento riutilizzo degli stati e soprattutto dobbiamo avere molta cautela nell'aggiungere nuovi stati. Dobbiamo poi ricordarci che esiste il concetto di stato equivalente, per cui è bene che il nostro diagramma di stato includa un numero minimo di stati. È vero che abbiamo visto nella parte precedente di questa lezione un metodo per andare a ridurre gli stati di un diagramma andando a identificare gli stati equivalenti, però questa procedura risulta essere difficoltosa quando si ha a che fare con un diagramma di stato molto grande, per cui andare a riutilizzare eventuali stati già definiti risulta essere di cruciale importanza. Passiamo ora alla slide numero 5, dove ci viene ricordato ancora una volta che la corretta annotazione della stazione risulta essere cruciale per evitare di aggiungere troppi stati. Perché se noi annotiamo correttamente la stazione a cui si riferisce lo stato, può essere poi più semplice andare a riutilizzare stati che abbiamo già definito. Un'altra questione molto importante che dobbiamo considerare è il comportamento del circuito all'accensione. Infatti, a seguito dell'accensione di un circuito, lo stato in cui si trovano gli elementi di memoria del circuito non è noto a priori e soprattutto è casuale. È possibile, in questa situazione, portare il circuito in uno stato predefinito, andando ad applicare un'opportuna sequenza di ingressi, qualunque sia lo stato di partenza. Ma questo deve essere fatto prima che le uscite che vengono prodotte mentre noi stiamo andando a portare il nostro circuito allo stato noto siano considerate valide. Da qui in poi noi andremo a considerare dei circuiti che hanno uno stato iniziale noto, detto stato di reset, e hanno un meccanismo hardware che riporta il circuito in uno stato iniziale di reset. In questo caso è chiamato master reset, e questo dovrebbe farvi pensare agli ingressi asincroni che abbiamo visto nella scorsa lezione relativi ai flip-flop, vale a dire i preset e i clear. Vediamo ora come può essere implementato il segnale di master reset, che, come ci dice la slide numero 6, può essere sia sincrono che asincrono. Nel caso di segnale sincrono, ed è il caso del circuito disegnato nella parte in basso a sinistra della slide, abbiamo che questo segnale deve essere applicato prima dell'evento di sincronizzazione del clock, vale a dire noi accendiamo il circuito, cioè diamo alimentazione al flip-flop. E prima che arrivi il primo fronte di salita, noi dobbiamo andare ad applicare un opportuno segnale di reset che va a porre, ad esempio, l'uscita Q uguale a 0. Ecco, vedete che il reset asincrono va, come abbiamo anticipato prima, a sfruttare quelli che sono gli ingressi diretti del flip-flop. Nel caso di utilizzo di ingressi diretti, questi non devono ovviamente essere attivati durante il normale funzionamento del circuito, altrimenti andremmo a cambiare lo stato del circuito anche quando non è presente un fronte di clock. Vedete che nella parte destra invece della slide vi ho riportato un esempio di reset sincrono. Allora, in questo caso il segnale di master reset deve essere complementato e posto in AND con il segnale che normalmente viene posto in ingresso al flip-flop di tipo D in questo caso. Allora, perché questa cosa? Noi vogliamo che quando il master reset valga 1, l'uscita YDT in corrispondenza di un fronte di salita del clock valga 0. Allora, se il segnale di master reset vale 1, il segnale di master reset complementato varrà 0. Questo 0 viene messo in ingresso alla porta AND. Noi sappiamo che 0 AND un qualsiasi valore ci dà 0, per cui vedete che in questo caso avremo che l'ingresso D del flip-flop è posto pari a 0, per cui in corrispondenza della prima transizione del fronte di clock, noi avremo che lo 0 imposto da questa porta AND viene trasferito all'uscita Q. Analogamente, quando il master reset vale 0, abbiamo che il suo complemento vale 1, per cui in ingresso alla porta AND avremmo il nostro valore YDT più 1 in AND con 1. Una qualsiasi variabile in AND con 1 è uguale alla variabile stessa, per cui quando il master reset vale 0, all'ingresso D del flip-flop arriva la variabile YDT più 1. Il caso che abbiamo appena discusso ci permette di portare lo stato del flip-flop di tipo D a valore logico basso. Esiste anche la possibilità di andare a utilizzare il segnale di master reset per inizializzare lo stato del flip-flop di tipo D a 1. Passiamo alla slide numero 7 che ci mostra come è possibile andare a fare questa cosa. Allora, anche in questo caso abbiamo che il segnale può essere asincrono o sincrono con gli stessi vincoli del caso precedente, vale a dire nel caso di ingressi asincroni, questi non devono essere attivati durante il normale funzionamento del circuito, ma devono essere attivati solo La fase iniziale appena dopo che il circuito è stato alimentato. Allora, ovviamente, nel caso in cui vogliamo inizializzare l'uscita del nostro flip-flop A1 con un segnale asincrono, vale a dire vogliamo dare un clear asincrono, possiamo utilizzare l'ingresso di preset diretto del flip-flop di tipo D. In questo caso abbiamo un ingresso attivo alto. Per cui quando il master reset vale 1, questo va a imporre l'uscita Q del nostro flip-flop uguale a 1. Quando invece vale 0, l'uscita Q del flip-flop, in corrispondenza dei fronti del clock, in questo caso fronti di salita del clock, assumerà lo stesso ingresso del segnale Y di T più 1. Vediamo ora invece come è possibile andare a implementare un clear di tipo sincrono. Il circuito lo vedete in questo caso nella parte destra della slide numero 7. Allora, vedete che in questo caso abbiamo che il segnale di master reset è connesso in ingresso a una porta OR. Sull'altro ingresso della porta OR è presente il segnale Y di T più 1. L'uscita della porta OR è poi connessa all'ingresso D del flip-flop. Quando il nostro master reset vale 1, abbiamo 1 OR Y di T più 1. 1 OR qualcosa ci dà sempre 1, per cui quando il master reset vale 1, in uscita alla porta OR noi avremo 1. Questo 1 è connesso all'ingresso D del flip-flop, per cui in corrispondenza del fronte di salita del clock, questo 1 viene trasferito all'uscita Q. Nel caso in cui invece il master reset vale 0, noi avremo il segnale Y di T più 1 in OR con 0. Ricordiamoci che una qualunque variabile in OR con 0 è uguale alla variabile stessa, per cui quando il master reset è uguale a 0, in uscita alla porta OR si ha lo stesso valore assunto dal segnale Y di T più 1, che verrà poi trasferito all'uscita Q in corrispondenza del fronte di salita del clock. Passiamo ora a vedere insieme un esempio pratico di costruzione di diagramma e tabella di stato a partire da una specifica di progetto. Passiamo quindi alla slide numero 8, dove ci viene chiesto di andare a progettare un circuito noto come riconoscitore di sequenza. Ci viene ovviamente fornita una specifica di funzionamento che ci dice che il riconoscitore di sequenza è un circuito che ha un ingresso X e un'uscita Z. I flip-flop hanno inoltre un ingresso diretto di reset che forza l'uscita 0. Il circuito ha il compito di riconoscere la sequenza 1101. L'uscita Z deve assumere il valore 1 tutte le volte che all'ingresso X sono già stati applicati i valori 110 e l'ingresso corrente vale 1, per cui abbiamo fondamentalmente ricostruito la sequenza 1101. In tutti gli altri casi l'uscita deve valere 0. Abbiamo quindi che l'uscita dipende dallo stato del circuito e dall'ingresso, quindi dobbiamo adottare il modello di Mealy. Allora, perché abbiamo che l'uscita del circuito dipende sia dallo stato che dall'ingresso? Perché, come ci viene detto, dobbiamo porre l'uscita a 1 quando sono già stati applicati i valori 110, quindi dobbiamo tenere memoria di qualcosa, quindi questo è uno stato. Inoltre, all'ingresso corrente viene applicato il valore 1, per cui vedete che abbiamo dipendenza sia dallo stato che dall'ingresso. Iniziamo quindi a disegnare il nostro diagramma di stato. Allora, iniziamo con uno stato A che rappresenta la situazione in cui il circuito non ha ancora rilevato nessuno dei bit della sequenza. Andiamo poi a definire un secondo stato che indichiamo con B, e questo è lo stato in cui è è stato rilevato il primo bit della sequenza, vale a dire 1, perché la nostra sequenza è 1101. Andiamo quindi a creare una transizione da A verso B che andiamo a etichettare con 1 slash 0, perché dallo stato A si passa allo stato B, che ricordiamo rappresenta ho rilevato il primo bit della sequenza, vale a dire 1, quando l'ingresso vale 1. In questa situazione dobbiamo porre l'uscita a 0. Passiamo ora alla slide numero 9. Cosa succede quando abbiamo il secondo bit della sequenza, vale a dire 1? Ci serve in questo caso un ulteriore stato che andiamo a indicare con C, che fondamentalmente rappresenta la presenza di due 1 consecutive. Anche in questo caso abbiamo che l'uscita deve essere posta a 0 perché non abbiamo ancora finito di rilevare la nostra sequenza. Per cui andiamo a disegnare un arco che da B ci porta verso C e lo andiamo a etichettare con 1 slash 0. Allora, dato che la nostra sequenza è 1101, abbiamo che il prossimo bit della sequenza che noi dobbiamo rilevare è 0. Quindi ci serve un altro stato che andiamo a indicare con la lettera D, che rappresenta il verificarsi della sequenza 110, per cui dallo stato C passiamo allo stato D con ingresso 0 e l'uscita viene posta a 0. Per cui andiamo a disegnare un arco che da C ci porta verso D e lo etichettiamo con 0 slash 0. Passiamo ora alla slide numero 10. Siamo arrivati ora nello stato D. A questo punto, lo stato D abbiamo detto che rappresenta il verificarsi della sequenza 110. Sono a questo punto quindi possibili due diverse evoluzioni. La prima evoluzione si ha quando l'ingresso è pari a 0. In questo caso abbiamo che la sequenza inserita è 1100. Quindi dobbiamo in questo caso tornare allo stato A con uscita 0, per cui andremo a disegnare un arco che dallo stato D ci porta allo stato A e lo andiamo a definire con 0 slash 0. Nel caso in cui invece l'ingresso è pari a 1, abbiamo che la sequenza inserita è 1101, vale a dire la nostra sequenza corretta. In questo caso, quella transizione che andiamo a definire è la transizione da D verso B con uscita 1, perché ricordiamo che lo stato B rappresenta la stazione è stato inserito un 1, per cui vedete che c'è un arco che da D ci porta a B e questo arco è etichettato con 1 slash 1. Ovviamente a questo punto ci sono delle transizioni mancanti, perché avendo un solo ingresso dobbiamo avere che da ogni stato escono due archi orientati. In questo momento abbiamo che solo dallo stato D escono due archi orientati, per cui per lo stato A, B e C dobbiamo andare a definire che cosa succede nelle transizioni che non abbiamo ancora considerato. Partiamo dallo stato A. Adesso noi abbiamo considerato solo il caso in cui viene inserito il primo bit della sequenza, vale a dire un 1. Cosa succederebbe se invece che inserire un 1 come primo bit della sequenza noi andassimo ad inserire 1 0? Beh, ovviamente saremmo sempre nel caso in cui nessun bit della sequenza è stato rilevato. Quindi questa è la condizione rappresentata dallo stato A, per cui andiamo a fare un autoanello su A che con ingresso 0 ovviamente ci riporta in A con uscita 0. Per quanto riguarda lo stato B, invece abbiamo considerato solo il caso in cui venga inserito un 1. Cosa succede se andiamo a inserire uno 0? Beh, se andiamo a inserire 1,0, noi avremmo inserito la sequenza 1,0. La sequenza 1,0 è ovviamente non corretta e inoltre non c'è la possibilità di andare a identificare una sottosequenza di quella corretta. Per cui quello che facciamo è disegnare un arco che da B ci porta verso A e questo arco viene etichettato con 0 slash 0. Mettiamoci ora nello stato C. Abbiamo detto che lo stato C rappresenta l'inserimento di due uni consecutivi, vale a dire i nostri ingressi sono stati posti per due volte pari a 1. Per cui cosa succede se noi andiamo a inserire un altro 1? Beh, noi avremmo inserito tre uni. Per cui potremmo pensare di scartare il primo 1 e tenere gli ultimi due 1 come parte della nostra sequenza corretta. Per cui possiamo dire che quando siamo in C, cioè abbiamo già inserito due uni nel nostro riconoscitore di sequenza, se inseriamo un terzo 1, restiamo in C, cioè diciamo sono stati inseriti due uni consecutivi e in questo caso l'uscita viene comunque posta a 0. Successivamente, quando poi verrà posto 1,0 in ingresso, trovandosi nello stato C, si fa la transizione verso lo stato D. Passiamo ora alla slide numero 11, che ci fa vedere come andare a tradurre il nostro diagramma di stato in una tabella di stato. Allora, innanzitutto, come prima cosa, dobbiamo capire quante righe avrà la nostra tabella di stato? Allora, noi abbiamo quattro stati nel nostro diagramma di stato, per cui la nostra tabella di stato avrà quattro righe. Per quanto riguarda lo stato futuro, questo dipende da un ingresso, per cui la sezione stato futuro della nostra tabella di stato avrà due colonne, una relativa all'ingresso x uguale a 0 e l'altra relativa all'ingresso x uguale 1. Per quanto riguarda l'uscita z, anche questa dipende fondamentalmente da un ingresso, perché abbiamo detto che questo è un circuito di tipo mili, per cui anche nella sezione uscita avremo due colonne, una relativa all'ingresso x uguale a 0 e una relativa all'ingresso x uguale a 1. Allora, vediamo adesso come andare a tradurre ciascuno degli archi orientati che noi abbiamo disegnato nel nostro diagramma in informazioni da scrivere nella tabella di stato. Allora, iniziamo dallo stato A. Vediamo che lo stato A ha un autoanello su se stesso quando l'ingresso vale 0, in questo caso l'uscita è uguale a 0, per cui con stato presente A, lo stato futuro per x uguale a 0 sarà sempre A e l'uscita per x uguale a 0 sarà uguale a 0. Per cui andiamo a compilare la prima colonna di stato futuro e la prima colonna di uscita z, sempre inerente alla prima riga, ovviamente. Dopodiché vediamo l'altra transizione, quella che da A ci porta allo stato B. Questa si ha con ingresso 1 e ci pone in uscita 1,0. Per cui lo stato futuro della prima riga per x uguale a 1 sarà uguale a B e l'uscita z per x uguale a 1 della prima riga sarà uguale a 0. Passiamo ora ad analizzare lo stato B. Questo ovviamente è inerente alla seconda riga della tabella di stato. Allora, vediamo che da B ci spostiamo verso A quando l'ingresso è uguale a 0. Questa transizione dà luogo a un'uscita che vale 0, per cui lo stato futuro per x uguale a 0 nella seconda riga sarà uguale ad A, mentre l'uscita per x uguale a 0 sarà ancora uguale a 0. Vediamo poi che da B ci spostiamo allo stato C quando l'ingresso vale 1, dando luogo all'uscita 0. Per cui, con stato presente B, lo stato futuro per x uguale a 1 sarà uguale a C, mentre l'uscita z per x uguale a 1 sarà ancora uguale a 0. Analizziamo ora lo stato C, cioè quello inerente alla terza riga della tabella di stato. Allora, vedete che C ha un autoanello quando l'ingresso vale 1. Questo autoanello dà poi luogo a un'uscita pari a 0, per cui nella terza riga, cioè quella inerente a C, abbiamo che lo stato futuro per x uguale a 1 è uguale a C, mentre l'uscita z per x uguale a 1 è uguale a 0. L'altra transizione che abbiamo è quella da C a D, si ha con ingresso 0 e dà luogo a un'uscita 0, per cui lo stato futuro della terza riga per x uguale a 0 è uguale a D, mentre l'uscita z per x uguale a 0 è uguale a 0. Ci resta ora da analizzare l'ultimo stato, vale a dire lo stato D. Vedete che lo stato D dà luogo alla transizione verso B con ingresso 1 e dà luogo all'uscita 1, per cui nella quarta riga si ha che lo stato futuro per x uguale a 1 è b e l'uscita z per x uguale a 1 è uguale a 1. Infine, l'ultimo arco che ci resta da analizzare è l'arco che da D ci porta verso A, questo è etichettato con 0 slash 0, per cui quando ci si trova nello stato presente D, lo stato futuro per x uguale a 0 è uguale a A e l'uscita z per x uguale a 0 è uguale a 0. Allora, così abbiamo analizzato completamente il nostro diagramma di stato e lo abbiamo tradotto in una tabella di stato. Nella prossima lezione continueremo con la progettazione di circuiti sequenziali. E in particolare vedremo delle tecniche che ci permettono di andare ad assegnare a ciascuno stato un opportuno codice per poi andare a realizzare il progetto.